Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Indeed, the significant discoveries and advances of recent years.
Di fatto, le importanti scoperte e i progressi degli ultimi anni ci invitano a esaminare la grande analogia tra fisica e biologia, che si manifesta chiaramente ogni qualvolta otteniamo una comprensione più profonda dell'ordine naturale. Se è vero che alcune delle nuove nozioni ottenute in questo modo ci possono permettere di trarre anche conclusioni sui processi del passato, questa estrapolazione mette altresì in rilievo la grande unità della natura nella complessa struttura dell'universo e il mistero del posto che l'uomo occupa in esso. La complessità e la grandezza della scienza contemporanea in tutto ciò che consente all'uomo di sapere sulla natura ha ripercussioni dirette sugli esseri umani. Solo l'uomo può ampliare costantemente la propria conoscenza della verità e ordinarla saggiamente per il bene proprio e del suo ambiente.
It wisely for his good and that of his environment.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre, giovedì scorso 8 novembre, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. La complessità, la grandezza della scienza contemporanea in tutto ciò che consente all'uomo di sapere sulla natura ha ripercussioni dirette sugli esseri umani, perché l'uomo appunto si pone domande e spesso sono proprio queste domande degli scienziati provocati appunto dalle grandi innovazioni della scienza contemporanea a indurre noi tutti ad alzare gli occhi verso l'alto e a porci sempre nuove domande.
In your discussions you have sought to examine on the one hand.
Nei vostri dibattiti avete cercato di esaminare, da un lato, la dialettica in corso sulla costante espansione della ricerca scientifica, dei metodi e delle specializzazioni, e dall'altro, la ricerca di una visione comprensiva di questo universo in cui gli esseri umani, dotati di intelligenza e di libertà, sono chiamati a capire, amare, vivere e lavorare. Attualmente, la disponibilità di potenti strumenti di ricerca e il potenziale per compiere esperimenti altamente complessi e precisi hanno permesso alle scienze naturali di avvicinarsi alle fondamenta stesse della realtà materiale in quanto tale, pur senza riuscire a capire del tutto la sua struttura unificante e la sua unità ultima. L'infinita successione e la paziente integrazione di diverse teorie, dove i risultati ottenuti servono a loro volta come presupposto per nuove ricerche, attestano sia l'unità del processo scientifico, sia l'impeto costante degli scienziati verso una comprensione più appropriata della verità della natura e una visione più inclusiva della stessa. Possiamo pensare qui, per esempio, agli sforzi della scienza e della tecnologia per ridurre le diverse forme di energia ad una forma elementare fondamentale, che ora sembra essere meglio espressa nell'emergente approccio della complessità come base per modelli esplicativi. Se questa forza fondamentale non sembra più essere tanto semplice, ciò sfida i ricercatori a elaborare una formulazione più ampia, capace di abbracciare sia i sistemi più semplici, sia quelli più complessi.
Capable of embracing both the simplest and the most complex systems.
Ecco, di questa complessità di cui ha parlato il Santo Padre giovedì scorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, ho avuto modo di parlare recentemente, cari amici, con un astrofisico italiano, Giovanni Bignami, Grande amico della Radio Vaticana, è stato più volte ospite nelle nostre trasmissioni perché è un grande divulgatore di temi scientifici ed è tra l'altro presidente dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Quindi una complessità sempre crescente negli sviluppi delle scienze che hanno portato di necessità l'uomo ad un atteggiamento anche nuovo nei confronti del senso della vita e della trascendenza. Ecco, ho chiesto di recente a Giovanni Bignami come a suo parere questa complessità crescente, ma soprattutto le recenti scoperte, particolarmente in campo astrofisico, ma anche gli sviluppi interdisciplinari delle scienze, hanno modificato lo sguardo dell'uomo non soltanto verso il cosmo, verso l'universo. Possiamo guardare in avanti, ma possiamo anche guardare in pratica indietro nel tempo, no? Andando alle origini dell'universo stesso. Ecco, ho chiesto a Bignami come a suo parere tutte queste nuove sfumature nell'approccio scientifico hanno cambiato o stanno cambiando lo sguardo dell'uomo anche sulla trascendenza, anche nei confronti di Dio.
No, ma l'uomo è giusto perché voglio dire, tutto questo tra l'altro è recentissimo. Galileo ha fatto la prima osservazione col telescopio 400 anni fa, ma le innovazioni negli ultimi 400 anni sono trascurabili rispetto a quelle degli ultimi 40, no? C'è questa accelerazione della scienza incredibile. Certo. Nella mia personale carriera scientifica, appunto, diciamo gli ultimi 40 anni circa, abbiamo capito quasi tutto sull'universo, dopodiché resta quasi tutto da scoprire, no? Cioè ce la tiriamo e abbiamo capito il 4% in realtà.
Questo rimarrà una condizione, penso, ineliminabile nella storia della scienza, evidentemente, se no non ci sarà gusto neanche di andare avanti.
No, esatto.
Però io volevo capire questo salto qualitativo che il poter guardare, non so, probabilmente c'è anche, dobbiamo rendere, citare anche Einstein sicuramente, questo poter guardare non soltanto più avanti ma anche più indietro che ci comporta un guardare più avanti.
Questa è una cosa che, siccome appunto a poche decine di anni forse non è ancora percolata nei crani, no, è valutabile perfettamente, ma
il nostro cambio di prospettiva,
il cambio di prospettiva non è ancora percolato al grande pubblico, anche se tutti ne parlano, tutti dicono Big Bang. Ogni volta che faccio una conferenza, professore, cosa c'era prima del Big Bang, eccetera, no? Le solite domande, il buco nero e così via. Quindi c'è una apprezzazione generale molto confusa, però ancora molto confusa. Per questo c'è bisogno di parlarne e far capire che noi, andando sempre più profondi nelle osservazioni astronomiche a tutte le lunghezze d'onda, radioastronomia, raggi gamma.
I raggi gamma,
raggi gamma, la passione della mia vita, raggi gamma, alla fine.
Sì, che lei ha fatto una scoperta, se non sbaglio, specifica relativa proprio.
Sì, sui raggi gamma, io ho fatto, per esempio, no, un'altra finestra sull'universo, un'altra dimensione che abbiamo aperto in questi ultimi 40 anni. Beh, è cambiato completamente il nostro modo di vedere l'universo e il pubblico ne ha appunto una sensazione ancora molto, molto confusa, confonde le stelle con le galassie, i pianeti con le stelle, la scala delle distanze. Allora, se uno cerca man mano di spiegargli qualcosa di questo, alla fine io ho notato che qualcosa resta, qualcosa si attacca alla fine nella testa della gente.
Certo, è un percorso evidentemente che avrà bisogno di maggiore numero di anni per sedimentarsi, eccetera. E, ancora, torno a questo volume massivamente divulgativo, Cosa resta da scoprire? Uno dei capitoli conclusivi, se non sbaglio, è I ferri del mestiere per capire il futuro. E torniamo quindi a questa parola futuro che così facilmente viene evocata da voi astrofisici, da voi appunto scienziati, con l'occhio inevitabilmente al domani. I ferri del mestiere sarebbero, lo dica lei, i numeri, le realtà matematiche.
Beh, sì,
il linguaggio matematico.
Alla base di tutto c'è il linguaggio matematico, nel quale è scritto il grande libro della natura, come diceva Galileo.
Così spesso, tanto ostico, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti. Professor Bignami, parliamo dei numeri.
molto volentieri.
Prego.
Molto volentieri.
In pochi minuti.
No, ma in realtà non è vero che è ostico, siamo tutti...
Circondati da numeri.
Circondati da numeri. Lei ha una carta di credito e il PIN della sua carta di credito è reso sicuro da un algoritmo matematico, un codice che è basato sulla sequenza dei numeri primi. Lei va subito nel panico se le chiedo che cos'è un numero primo,
certo.
Benissimo. Poi in realtà si scopre che sono un esempio fantastico di matematica evidente a tutti, il numero primo, il numero che si divide soltanto per l'unità e per se stesso. 3, 5, 7, 11.
Detto da lei non si può non credere.
No, ma ci pensi un attimo, certo. Facili. Dopodiché, però, con tutto che ce la tiriamo noi scienziati oggi, non sappiamo ancora prevederli i numeri primi, cioè non sappiamo scrivere la sequenza di numeri primi che abbiamo dimostrato che è infinita, ma dato un numero primo grande piacere, non siamo capaci di scrivere il successivo. E su questo fatto è basato il PIN della sua carta di credito. Che significa che se un domani un genietto della matematica che ci sta ascoltando scopre questo trucchetto,
questo meccanismo,
in una notte svuota tutti i bancomat della Terra, se vuole, no? Per dare un'idea dell'impatto concreto della matematica.
Della matematica, infatti, ecco, la seconda, la domanda che discendeva dalla prima, l'importanza, dalla invasività, vorrei dire, delle leggi matematiche, delle grandezze matematiche, era proprio la loro compresenza nella nostra vita quotidiana.
Sì, invasività, insomma, è una brutta parola.
Sì,
insomma,
vero,
noi siamo fatti di matematica, lei sta insieme perché...
c'è una determinata proporzione di quantità, di...
Sì,
certo,
sì,
quindi
sì.
Forse ecco, questo esempio no, è più rassicurante rispetto
dire,
a quello delle carte di credito.
Sì,
insomma,
ma
di
voglio dire, il rapporto matematico tra le forze fisiche della natura, quella elettrostatica, quella nucleare, di cui lei è fatta, è quello che garantisce la nostra esistenza, quello che tiene acceso il sole, quello che ci permette di vedere le stelle. L'universo è fatto a misura d'uomo, miracolo, no? Questo è una cosa assolutamente non spiegata, o meglio, ci sono un sacco di spiegazioni, che vuol dire che non ce n'è neanche una, ma certamente questo è l'unico universo dove noi possiamo vivere.
L'universo è fatto a misura d'uomo?
Oh yes. Se io cambiassi di una parte piccolissima i valori delle costanti fondamentali della fisica, per esempio quelle che regolano l'interazione tra le cariche elettriche o le masse o il nucleo dell'atomo, eccetera, cambiando anche di pochissimo questo, l'uomo non esisterebbe.
E non è più facile e più umile dire che l'uomo è fatto a misura dell'universo?
Forse sì, ma non mi interessa molto, è la stessa cosa.
A me sì, mi aiuta a rispondere.
Va bene, no, va benissimo, diciamo, certamente io osservo che l'uomo esiste e che non esisterebbe
in condizioni diverse.
Se ci può, ma diverse di molto poco, molto poco, di una parte su 10 alla 20. Basterebbe pochissimo perché il sole non si formasse, per esempio, oppure che vivesse soltanto qualche milione di anni, cioè non si arrivasse alle condizioni che hanno permesso lo sviluppo della vita su questo pianeta.
Per avviarci alla conclusione di questa conversazione di oggi, abbiamo parlato dei numeri, di quanto le loro leggi siano permei, no? La nostra vita quotidiana, i nostri rapporti, il nostro essere. Quanto Dio, creduto o non creduto, professor Bignami, dagli scienziati, quanto Dio frequenta i numeri?
Che le devo dire?
Nella sua esperienza, quanto questa assenza, questa, se vuole, materia oscura della coscienza umana, ha a che fare col numero?
Non può non avere a che fare, in qualche modo non può non avere a che fare, perché senza numeri direi non esiste nulla. Non so bene cosa chiamiamo numero in questo caso, ma senz'altro l'aspetto quantitativo della vita di noi è intrinseco nella natura. Quindi sicuramente Dio, se c'è, sa contare, sa anche la storia dei numeri primi, ma non la dice poco. Che...
E parliamo un attimo di Dio, se non le dispiace.
Radio Vaticano.
È impossibile non farsene un'idea o una non idea da parte di chi guarda il cielo tutta la vita, insomma, lo spazio infinito, insomma, anche questa benedetta materia oscura. Non voglio sapere che idea se ne è fatto lei quale non idea se ne è fatto lei. Sta di fatto che, per esempio, in queste sue pagine la parola ricorre qualche volta, perché comunque la scienza arriva a un punto in cui il salto nel vuoto le impone di fare alcune domande, magari di eludere le risposte, no? Nella frequentazione dei suoi colleghi passati, anche oltre che presenti, insomma, qual è stato l'atteggiamento più ricorrente che ha visto a riguardo? Di prudenza?
No,
di
non credo che ci sia.
Sì, non c'è una regola, certamente.
Non c'è una regola, né una maggioranza. Io ho colleghi di tutti i tipi, in particolare, per esempio, mi trovo benissimo con colleghi molto cattolici, per esempio i colleghi della Specola Vaticana, per fare un esempio, che sono valentissimi astronomi, cosmologi, proprio che attaccano problemi fondamentali di cosmologia come Big Bang, eccetera, senza avere alcun problema, sia ben chiaro, con la loro fede cattolica. Io, dalla mia età, ho avuto una pressante educazione cattolica, inevitabile, diciamo. Oggi non sento il bisogno, anzi, in modo un po' luciferino, penso che l'avere bisogno di Dio sia come fischiare nel buio per farsi coraggio. Però non voglio minimamente con questo dare scandalo, per usare un'espressione evangelica, e quindi lo tengo rigorosamente per me. E io mi sento votato a studiare la natura, eventualmente anche a spiegarla o interagire con i miei simili su questo. Non credo nel soprannaturale, perché mi sembra troppo una scappatoia, francamente mi sembra troppo facile a un certo punto andare a cercare. Però so benissimo che i miei amici teologi dicono che invocare, dire che Dio ha fatto il Big Bang, dire Dio tappabuchi.
Un'espressione ricorrente.
Non è la vera teologia.
Però è strano, perché l'aver detto, l'aver riferito quantomeno questa posizione ricorrente, suppongo che sia l'universo ad essere fatto a misura d'uomo, tradisce un'impostazione
cattolica. Io lo so, vabbè, mi sono fatto la chiesma il cardinale Schuster, pensi lei.
Prego?
Il cardinale Schuster, lei non sa neanche chi è.
Sì, certo.
Scusi, mi scusi. Era un famosissimo cardinale d'altri tempi. Che mi cresimò quando io avevo.
E quindi questo sarebbe un effetto dell'educazione del cardinale
Schuster.
Sì,
ce l'ho ancora sulla fronte qui la croce.
Va bene. Ma si ricorda la prima preghiera che le hanno insegnato in questa educazione così tanto cattolica?
Ma non una, me l'hanno fatto studiare un bel po'.
La prima?
No, non mi ricordo la prima. Io avevo una madre ovviamente molto cattolica, che forse è stata lei che mi ha insegnato la prima.
Ecco.
Mi ha insegnato il concetto di angelo custode. È molto simpatica mia madre. Quando io facevo follie sugli sci, che diceva l'angelo custode ha perso qualche penna quando io cadevo o facevo... Forse era l'angelo custode, c'è un angelo di Dio che sei il mio custode, una cosa del genere. Forse quella lì la prima, però adesso non me la ricordo più.
Thank you.
Ecco, questa era la voce di Giovanni Bignami, astrofisico italiano, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Con lui ho parlato anche dei misteri dell'universo e quindi di come cambia e come sta cambiando lo sguardo dell'uomo nei confronti di ciò che travalica la sua conoscenza, in una parola, verso Dio. Ma ci salutiamo oggi per parlare di Dio, cari amici, ascoltando ancora uno stralcio del discorso pronunciato giovedì 8 novembre scorso dal Santo Padre alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze.
Such an interdisciplinary approach to complexity also shows.
Questo approccio interdisciplinare alla complessità mostra anche che le scienze non sono mondi intellettuali separati l'uno dall'altro e dalla realtà, ma piuttosto che sono collegati tra loro e volti allo studio della natura quale realtà unificata, intelligibile e armoniosa nella sua indubbia complessità. Questa visione contiene punti di contatto fecondi con la visione dell'universo adottata dalla filosofia e dalla teologia cristiane, con la nozione di essere partecipato, in cui ogni singola creatura, dotata della propria perfezione, partecipa anche a una natura specifica, e ciò all'interno di un universo ordinato che ha origine nella parola creatrice di Dio. È proprio questa intrinseca organizzazione logica e analogica della natura a incoraggiare la ricerca scientifica e a portare la mente umana a scoprire la compartecipazione orizzontale tra esseri e la partecipazione trascendente da parte del primo essere. L'universo non è caos o risultato del caos, ma anzi appare sempre più chiaramente come complessità ordinata che ci permette di salire attraverso l'analisi comparativa e l'analogia dalla specializzazione verso un punto di vista più universalizzante e viceversa. Mentre i primi istanti del cosmo e della vita eludono ancora l'osservazione scientifica, la scienza si ritrova però a riflettere su una vasta serie di processi che rivela un ordine di costanti e corrispondenze evidenti e serve da componente essenziale della creazione permanente.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.